Heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage. Heureux qui, comme Ulysse, a vu cent paysages. Et puis a retrouvé, après maintes traversées, le pays des vertes années. Par un petit matin d'été, quand le soleil vous chante au cœur, quelle est belle la liberté, quand on est mieux ici qu'ailleurs, quand un ami fait le bonheur, quelle est belle la liberté.
Buongiorno amici, ben ritrovati all'ascolto, bentornati sulle frequenze di Radio Popolare all'ascolto di Eurochi com Ilis. Siamo arrivati al quinto appuntamento, alla fine della prima settimana di programmazione di questa autentica full immersion nell'opera e nella vita del più grande cantautore che la Francia abbia mai espresso, ed è buffo pensare che fosse contemporaneo a Jacques Brel, a Léo Ferré, a Higelin, a tanti altri assi, a tanti altri artisti meravigliosi, ma in mezzo ai quali Brassens ha sempre avuto una posizione in qualche modo privilegiata. Sarà l'amore del pubblico, sarà, come ho già ricordato, la compostezza del suo lavoro. Nella puntata di ieri ci siamo dedicati alle canzoni d'amore di Brassens, alle canzoni attraverso le quali riuscivamo a ricostruire una sua sorta di biografia intima, sentimentale. Ma una biografia intima e sentimentale di Brassens non è certamente completa, non è certamente esauriente, se non si considerano i suoi amici, pur non essendo una persona fracassona, ma anche piuttosto orso, piuttosto schiva, non particolarmente amante della vita sociale. Sono numerosi i racconti che celebrano il culto di Brassens per l'amicizia, pochi amici buoni e fidati, ma pochi amici suoi simili, che facessero proprio antropologicamente parte in qualche modo della sua specie, la specie dei libertari, la specie degli artisti, la specie delle persone che amano pensare con la propria testa. E come potrebbe essere diversamente? Evidentemente nel piccolo cortile di Pass Florimon si cantava, si beveva del vino, si festeggiava, si celebrava la vita in una Parigi che, così, nell'ideale, nella nostra immaginazione, quella degli anni 40 e 50, risulta veramente una città irresistibile e meravigliosa. Era talmente forte lo charme degli amici di Georges che uno dei suoi più fan, dei suoi ammiratori più di diretti, più dichiarati, che poi diventò a sua volta un cantante e un cantautore di successo, addirittura adottando in onore di Brassens il nome di Georges. Vi sto parlando naturalmente di Georges Moustaki. Ebbene, Moustaki ci fornisce quella che probabilmente resta la miglior descrizione dell'ambiente che si poteva trovare al tavolo di Georges Brassens, e lo fa con quella che sarà la nostra prima canzone di oggi, un brano che si intitola Les Amis de Georges.
Les amis de Georges étaient un peu anards. Ils marchaient au gros rouge et grattaient leur guitare. Ils semblaient tous issus de la même famille, timides et paillards et tendres avec les filles. Ils avaient vu la guerre où étaient nés après et s'étaient retrouvés à Saint-Germain-des-Prés. Et s'il leur arrivait parfois de travailler, personne n'aurait perdu sa vie pour la gagner. Les amis de Georges avaient les cheveux longs. À l'époque ce n'était pas encore de saison. Ils connaissaient Verlaine, Hugo, François Villon, avant qu'on les enferme dans des micro-sillons. Ils juraient, ils sacraient, insultaient les bourgeois, mais savaient offrir des fleurs aux filles de joie. Quitte à les braconner dans les jardins publics, en jouant à cache-cache avec l'ombre des flics. Les amis de Georges, on les reconnaissait à leur manière de n'être pas trop pressés, de rentrer dans le rang pour devenir quelqu'un. Ils traversaient la vie comme des arlequins. Certains le sont restés, d'autres ont disparu. Certains ont même la Légion d'honneur qu'il eût cru. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas bougé d'un poil. Ils se baladent encore la tête dans les étoiles. Les amis de Georges n'ont pas beaucoup vieilli. Allez voir, on dirait qu'ils auraient rajeuni. Le cheveu est plus long, la guitare toujours là. C'est toujours l'ami Georges qui donne le la. Mais tout comme lui, ils ne savent toujours pas rejoindre le troupeau ou bien marcher au pas. Dans les rues de Paris, sur les routes de province, il m'en dit quelquefois avec des airs de prince, en chantant des chansons du dénommé Brassens.
E non a caso Les Amis de Georges finisce con queste note, con questa citazione che moltissimi di voi avranno già riconosciuto, gli altri dovranno attendere soltanto qualche minuto perché si tratta di una citazione della nostra prossima canzone. Questo era Georges Moustaki che cantava Les Amis de Georges, probabilmente il ritratto più fedele e corretto che possiamo trovare di quello che si poteva trovare, come dicevo, intorno alla tavola di Georges Brassens, di chi si poteva trovare a bussare a Impasse Florimond negli anni in cui Brassens costruiva la sua opera. Brassens ha dichiarato tutto il suo entusiasmo nei confronti del valore dell'amicizia nell'ottobre del 1964, nel corso di un incontro, di un'intervista su Franz Enter, un'intervista con i giovani alla quale partecipava anche Jacques Brel. A una domanda proprio sul tema dell'amicizia, Brassens rispose dichiarando che pensava che l'amicizia fosse quando si sentiva una sorta di attrazione nei confronti di un altro essere, e che questa attrazione è reciproca. E Brassens aggiungeva che pensava che in questo caso bisognava provare di amare e sopportare questo essere, questa persona, esattamente così come è. Questa ritorna in questo modo l'amore di Brassens per l'umanità che troviamo, abbiamo già trovato e troveremo declinato in mille maniere, ed è forse il trait d'union, poi la caratteristica dominante dell'insieme, no, della sua opera, questo sguardo amorevole nei confronti dell'umanità con i suoi difetti, un po' quella lezione che De André aveva appreso e sintetizzato con Se non sono gigli, sono pur sempre figli vittime di questo mondo. Bene, questo è un pensiero molto brassensiano, in effetti molto brassensiano è l'anarchismo e la morale di Fabrizio De André, che non a caso su quei dischi si era formato. Ma torniamo alla canzone che voglio proporvi, un autentico inno all'amicizia, alla convivialità, una melodia che abbiamo già sentito accennata in chiusura del brano di Moustaki, che nei paesi francofoni, nei paesi in cui questa canzone è di uso direi quotidiano, già fanno festa, no? Già fanno un po' festa, già fanno set, già fanno sud della Francia, davvero uno di quei brani entrati nella coscienza collettiva. Vi parlo di Les Copains d'abord.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates, nec mergitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile ils l'avaient pas lu, mais ils s'aimaient toute voile dehors, toute voile dehors. Jean-Pierre, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le quart, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SES, on aurait dit des sémaphores, les copains d'abord. Au rendez-vous des bons copains, il n'y avait pas souvent de lapins. Quand l'un d'entre eux manquait à bord, c'est qu'il était mort. Oui, mais jamais, au grand jamais, son trou dans l'eau ne se refermait. 100 ans après qu'aucun de sort, il manquait encore. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Des bateaux, j'en ai pris beaucoup, mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord. Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord.
Les copains d'abord, un inno all'amicizia diventato veramente universale con tanto di tromba in sordina fatta con la bocca, un vero capolavoro. Questa canzone fu scritta originariamente con un destino cinematografico, come spesso accade alle canzoni che poi diventano dei grandi successi, strana coincidenza. Evidentemente quando si mette di mezzo il cinema anche gli autori più raffinati sentono di doversi impegnare, sentono di dover arrivare a un pubblico potenzialmente ancora più vasto. Brassens, come dicevo, scrisse questa canzone per un film di Yves Robert uscito al cinema nel 1965 che si chiamava Les Copains, del quale oggi non c'è certamente tanta memoria quanta ce n'è rispetto alla canzone, no? La canzone ha oscurato il film e di fatto dà titolo al decimo album di Georges Brassens uscito l'anno precedente nel 1964, un album, ma non so se vale nemmeno la pena sottolinearlo, visto che si può dire di tutti gli album di Georges Brassens, ma comunque un album pieno di capolavori. Brassens, che oggi stiamo analizzando dal punto di vista dell'amicizia, mi viene da dire, dei rapporti umani oltre quelli di coppia, mi viene da dire, perché poi vedrete che la nostra puntata prenderà una piega, andrà a esplorare anche territori al di fuori di quello dell'amicizia, ma in questo momento siamo ancora nel pieno invece del discorso sugli amici di George, e volevo sottolineare l'importanza che l'amicizia doveva avere per Brassens, per negazione, mostrandovi il contrario, facendovi ascoltare una canzone nella quale lui invece descrive cosa si prova nell'essere veramente soli, nel non avere un amico che ti aspetta, non avere nemmeno un conoscente che ti dice: ehi, chi si vede, non ci aspettavamo più di vederti. Queste parole potrebbero essere un autentico balsamo del miele, no? Come nella chanson Pour l'Auvergnat, ma invece in questo caso non arrivano alle orecchie di celui qui a mal tourné el rotamat, nella versione milanese di Nanni Svampa, uno che è uscito di prigione dopo aver commesso un errore, che ritorna al proprio quartiere e non trova nessuno che lo saluta. Ed è questo il momento, non quando è finito in prigione, ma questo è il momento in cui tocca la vera disperazione. Ecco in breve il contenuto di questa Celui qui a mal tourné.
Il y avait des temps et des temps, je ne m'étais pas servi de mes dents, je ne mettais pas de vin dans mon eau, ni de charbon dans mon fourneau. Tous les croque-morts silencieux me dévoraient déjà des yeux. Ma dernière heure allait sonner, c'est alors que j'ai mal tourné. N'y allant pas par quatre chemins, j'estourbis en un tournemain, en un coup de bûche excessif, un octambule en or massif. L'échafouré, quand ils l'ont su, m'ont posé la patte dessus pour m'envoyer à la santé, me refaire une honnêteté. Machin, chose, un tel, une telle, tous ceux du commun des mortels furent d'avis que j'aurais dû en bonne justice être pendu à la lanterne. Et sur le champ, ils se voyaient déjà partageant m'accordant tout bien tout honneur en guise de porte-bonheur. Au bout d'un siècle, on m'a jeté à la porte de la santé. Comme je suis sentimental, je retourne au quartier natal, baissant le nez, rasant les murs, mal à l'aise sur mes fémurs, m'attendant à voir les humains se détourner de mon chemin. Il y en a un qui m'a dit « Salut, te revoir, on n'y comptait plus. » Il y en a un qui m'a demandé des nouvelles de ma santé. Alors j'ai vu qu'il restait encore du monde et du beau monde sur terre. Et j'ai pleuré le cul par terre, toutes les larmes de mon corps.
E così, con le chiappe finalmente a terra, ho pianto tutte le lacrime del mio cuore. Questo è il momento in cui il protagonista si rende conto di aver perso davvero tutto, nel momento in cui non ha un amico, non ha qualcuno che lo riconosce, che si dimostra contento di vederlo. Anche in questa Celui qui a mal tourné possiamo trovare un nocciolo autobiografico che ci riporta di nuovo all'incidente dei Quatre Bachelier, allo scandalo del furto di gioielli che aveva coinvolto Brassens e messo Brassens nei guai con la giustizia quando era ancora un ragazzino, ma che sicuramente è stato, come ho già sottolineato più volte, un incidente formativo, perché tante cose gli ha insegnato, mostrandogli il mondo da un'altra prospettiva, dalla prospettiva di chi ha sbagliato, di chi paga, e pur tanto, poi scusate il francesismo, e malgrado ciò non perde la sua umanità, il proprio status di essere umano, e con questo Brassens empatizzano. In questo modo Brassens ha imparato che un amico e il rispetto di un amico è qualcosa di importante, qualcosa da coltivare, e in effetti lui poi in tutta la sua vita coltiverà con grande cura, no, le poche selezionate amicizie, certamente quella di Jean et Michel, ma quella di Gibraltar, il fido braccio destro conosciuto in Germania ai tempi del lavoro per la Germania nazista, per il lavoro ovviamente da prigioniero per la Germania nazista, o ancora il fido contrabbassista Pierre Nicolas, che era nato tra l'altro proprio a Impasse Florimond, come a segnare che quel luogo doveva segnare il destino di Brassens, addirittura aveva prodotto il più importante tra i suoi musicisti. Ebbene, però, tra tutti gli amici di Georges Brassens merita un posto particolare, una citazione particolare, quello che era forse il suo amico più vicino intellettualmente, quello con cui si lasciava andare ai giochi verbali e sicuramente a simpatiche sfide intellettuali. Vi ho già parlato di lui nella puntata dell'altro ieri. Si tratta di René Fallet, scrittore che definirei post-surrealista, celebre autore di Banlieue Sud-Est, periferia sud-est, il romanzo che nel dopoguerra aveva conquistato Boris Vian, una cronaca, a dire la verità, ancora oggi piuttosto gustosa della vita di un gruppo di adolescenti sul finire della Seconda Guerra Mondiale a Parigi, quindi non combattenti ma ancora ragazzini, un po' un sentiero dei nidi di ragno alla francese. Ebbene, René Fallet ha incontrato Brassens da principio recensendo una delle primissime serate del cantautore nella celebre sala dei Trois Baudets. La sala dei Trois Baudets, dovete sapere, era la sala di Jacques Canettino, lo scopritore di tutti veramente i talenti della prima grande generazione della chanson française, perché Jacques Canetti è quello che ha lanciato, oltre a Brassens, Jacques Brel, Edith Piaf, Moustaki, Higelin, veramente un personaggio fondamentale, un personaggio che ha dato alla musica forse più di George Martin coi Beatles, mi viene da dire, in maniera diversa. Dovremmo forse fare uno speciale come quello che stiamo facendo in questi giorni su Brassens, proprio su Jacques Canetti, un personaggio non troppo conosciuto soprattutto in Italia, ma invece veramente importantissimo, che proprio per svolgere questo suo lavoro, animato da grandissimo entusiasmo, lui aveva già portato il jazz in Francia negli anni 40, invece ha di fatto creato la scena della canzone d'autore. Ebbene, questo l'ha fatto creando una sala di concerti che era per l'appunto i Trois Baudets, dove si esibiva Patachou, dove Patachou ha fatto venire Brassens e gli ha dato il battesimo del palcoscenico. Ebbene, andando a vedere Brassens ai Trois Baudets, René Fallet scriveva una recensione, una descrizione abbastanza pirotecnica di Georges Brassens, diceva che lui grattava la sua chitarra così come si scuotono, insomma, come si sfiorano le sbarre della cella di una prigione. Brassens fu molto divertito da questa recensione e gli scrisse una lettera in cui gli diceva: caro signore, siate così gentili da tornare a vedermi, ho scoperto che siete uno scrittore, se le cose vanno bene potremmo finire insieme la serata, oppure venitemi a trovare in sanatorio, perché già in quel momento i problemi renali, i problemi nefritici di Brassens si facevano sentire. Ma insomma lo invita, e fortunatamente René Fallet accettò l'invito e nacque un'amicizia che accompagnò entrambi per i successivi 40 anni della loro vita, con tanto di questo accordo di cui vi ho già parlato, insomma, questo impegno preso dai due di non parlare dell'altro qualora la morte dell'altro avesse preceduto la propria. Così, per sentire che cosa Brassens pensasse, dobbiamo andare a cercare un'intervista precedente a questo patto, ma precedente alla morte di Brassens, che delle due è stata la prima. Brassens ci ha lasciato nell'81, mentre René Fallet gli è sopravvissuto di un paio d'anni, ci ha lasciato nell'83. Ebbene, di René Fallet Brassens diceva che René poteva essere amerdan, cioè veramente fastidioso, chien, ugualmente, insomma, faceva veramente un po' schifo, agaçant, angosciante per delle ore, ma poi improvvisamente, a 5 minuti di simpatia, di drolerino, il drolerino dell'essere buffo, non spaventosa, e per questi 5 minuti lui lo amava e dimenticava tutto il resto, ovvero parlava male di lui, come si fa quando si è veramente amici, quando si è ben certi che le proprie parole non possono ferire l'amico, perché l'amico è ben conscio di quanto gli portiamo rispetto. Noi invece, la cura che Brassens portava per il suo amico René la possiamo intravedere nella certosina precisione, perché poi il prendersi cura è anche fare le cose per bene, con cui Brassens legge la sua surreale reinterpretazione de Le Temps de Cerise, una poesia di René Fallet basata, ma in maniera, come vedrete, non troppo reverenziale, sulla celebre canzone che abbiamo ascoltato nella terza puntata, o potete andarvela a cercare nel podcast, interpretata da Yves Montand. Ma invece questo è un brano di René Fallet.
Le guet rossignol, le merle moqueur m'ont tout déchiré dans les aubépines. Le guet rossignol, le merle moqueur ont gâché ma vie, m'ont saigné le cœur. Je l'ai tué d'un coup de carabine. J'aimerais toujours les dents de cerise quand elle sourit, cruelle sourit. Nous eûmes ensemble un printemps pourri. L'amour en est mort, l'alcool me dégrise. J'aimerais toujours les dents de cerise. Quand vous en serez autant des cerises, n'hésitez jamais, partez vers le nord, où la cerise est inconnue encore. Quand vous en serez autant des cerises, n'hésitez jamais, bouclez vos valises. C'est de ce temps-là que je garde au cœur une rose en fil de fer barbelé, cerise de sang qui m'a désolé. C'est de ce temps-là que je garde au cœur jusqu'à la garde un couteau de piqueur. Il est effrayant le temps des cerises. J'aime mieux l'hiver, la neige et la bise. Il est effrayant le temps des cerises. Où je vais tout seul sur un chemin blond, comme elle, tout seul, comme un pauvre con.
La bellezza, la limpidezza nel leggere versi anche quando non sono in musica di Georges Brassens, qui intento a interpretare un brano del suo amico René Fallet, una rivisitazione in chiave un poco comica, un po' sarcastica, mi viene da dire, de Le Temps des Cerises, celebre canto francese che abbiamo anche avuto modo di ascoltare. Siete ancora all'ascolto di Heureux qui comme Ulysse, la trasmissione che vi porta a scoprire 100 anni di Georges Brassens in 10 puntate. Oggi stiamo parlando del rapporto che Brassens aveva con la musica, e il prossimo documento sarà abbastanza gustoso per gli appassionati, mi viene da dire per gli appassionati, ma non per gli appassionatissimi, perché agli appassionatissimi non dirò niente di nuovo, non farò ascoltare niente di nuovo, mentre invece per coloro che amano Georges Brassens ma magari non sono stati attenti alle uscite discografiche degli ultimi, prendetela un po' alla larga, degli ultimi anni, perché si tratta di una novità venuta alla luce nel 2001, ma si tratta pur sempre di un inedito di Georges Brassens saltato fuori dopo più di 40 anni, dopo che era tantissimo tempo che non si sentiva una nuova canzone di Georges Brassens, e questa risale proprio all'epoca in cui lui ha sviluppato la sua passione per il verso, che gli abbiamo visto leggere con tanta precisione nel caso della poesia di Georges Fallet, ma soprattutto del versificare, che diventerà il suo mestiere, ovvero i primi anni 40, quando appena diciottenne, appena arrivato a Parigi, passava il suo tempo alla biblioteca del 14° arrondissement, ed è esattamente a questi tempi, ai primissimi tentativi di scrittura di canzone di Brassens, che risale la registrazione totalmente amatoriale, mi viene da dire quasi conviviale, di questa Il n'y a d'honnête que le bonheur.
Dans l'ombre des forêts, y a des endroits gentils, en voyage d'intérêt, les maris sont partis. Les maris sont des gens au front morne, c'est le moment ou jamais, les égayer de cornes. Viens, pose ton fardeau de bonne manière sur le gros dos de la cuisinière et jette la clé de ton honneur dans la mare aux canards. Viens, quand le printemps fout d'allégresse, rôle chantant sur nos tendresses, il n'y a d'honnête que le bonheur. Vois le vent d'opérette, à quel être intelligent, qui tais-toi s'apprête à pousser pour le fleur sur la gueule des agents. Mais oui, bien, repons au cou de l'hirondelle et laissons-nous à tire-d'aile conduire loin de la pudeur. Viens, si nous voyons sur une sale tête un chapeau blanc qui nous embête, nous le flanquerons par terre pour jouer au ballon avec. Viens, si les grosses roues d'un véhicule coupent le cou d'une renoncule, nous les crèverons avec amour. Si cette brute de garde champêtre s'avise de nous engueuler, nous l'enverrons peindre, ou bien nous le pendrons à un arbre isolé. Mais oui, bien, si les fruits mûrs doucement dépassent le haut d'un mur sous lequel on passe, nous leur prêterons notre concours. Bien, j'ai pas trop de trous à mes chaussettes, j'ai pas de verrou à ma cassette, ce n'est d'ailleurs pas de cassette non plus, comme ton idiot de mari. Bien, je te prendrai pas pour ma petite bonne, je t'imposerai pas solo trombone, le soir une fois le café bu. De retour de ma quignonnage, le seul cornard comprendra le désavantage de faire estampiller son amour par l'État. Mais oui, bien, pour nous s'éveille aux bonnes fortunes, en plein soleil, l'éclair de lune, en pleine nuit, des soleils nus.
Spieghiamo subito a chi si fosse messo all'ascolto soltanto adesso che la cattiva qualità del brano che avete appena ascoltato, Il n'y a d'honnête que le bonheur, è dovuta al fatto, cosa che lo rende emozionantissimo, di trattarsi di un brano registrato in maniera amatoriale da un Brassens ancora ragazzo nei suoi primissimi anni di Parigi. Si tratta di un inedito venuto alla luce insieme a un sacco di altro materiale prezioso nel 2001 e pubblicato allora una postilla, per la verità, piuttosto gustosa all'opera già nutritissima di Georges Brassens, che vedeva tra l'altro già la presenza di un paio di album di canzoni da lui firmate ma interpretate da altri e usciti postumi. Siete ancora all'ascolto di Rocky come Ulisse, stiamo scoprendo il rapporto di Georges Brassens con l'amicizia e secondo me è una delle più emozionanti testimonianze del valore che Brassens dava all'amicizia, ma anche alla stima umana, alla stima artistica, in questo caso musicale, e legato a una canzone che è in realtà una complainte, un canto funebre, un canto in memoria di, in questo caso in memoria di Le Vieux Léon. Oggi il successo di questo brano, la bellezza di questo brano fanno praticamente di ogni fisarmonicista in Francia un Léon, è diventato praticamente un topos della categoria che descrive, ma Brassens ha spiegato che il personaggio di cui sta parlando realmente era effettivamente un personaggio piccolo, un personaggio non noto al grande pubblico, una persona che proprio lì nel 14° arrondissement a Impasse Florimond, nei dintorni della casa di Brassens, aveva l'abitudine di suonare la fisarmonica, per la precisione in Rue de Vanves, la strada citata proprio dal testo della canzone. E Brassens dice, come gli altri abitanti del quartiere, no? Un po' come i galli con il bardo, insomma, della tribù gallica, che lo lanciano sempre, non sopportano quando canta. Ebbene, anche gli abitanti del 14° insomma lo prendevano un po' in giro, insomma, che dicevano che suonava sempre e sostenevano di non amare la fisarmonica. E quando questo signore, quando musicista, però è venuto a mancare, a quel punto si sono accorti di quanto amassero davvero invece la fisarmonica, di quanto quella fisarmonica gli mancasse. E sempre parlando di questa canzone, Brassens aggiungeva che si trattava di una dichiarazione d'amore, di una dichiarazione d'amore, perché l'amicizia solida esiste sempre, continua a esistere, così come per il passato. Così spiegava Brassens parlando di questa veramente emozionante Le Vieux Léon.
Il y a tout à l'heure 15 ans de malheur, mon vieux Léon, que tu es parti au paradis de l'accordéon. Parti bon train voir Sylvestrin et la Java, avait gardé droit de cité chez Jéhovah. 15 ans bientôt, musique au dos, tu t'en allais mener le bal à l'amicale des feux follets. En cet asile, par Sainte-Cécile, pardonne-nous de n'avoir pas su faire cas de ton bignou. C'est une erreur, mais les joueurs d'accordéon au grand jamais, on ne les met au panthéon. Mon vieux, tu as dû te contenter du chant de navet, sans grande pompe et sans pompon et sans avet. Mais les copains suivaient le sapin, le cœur serré, en rigolant pour faire semblant de ne pas pleurer. Et dans nos cœurs, pauvres joueurs d'accordéon, il fait ma foi beaucoup moins froid qu'au Panthéon. Depuis, mon vieux, qu'au fond des cieux tu as fait ton trou, il a coulé de l'eau l'eau sous les ponts de chez nous. Les bons enfants, la rue devant va la guetter. L'un comme l'autre, au gré des flots, furent emportés. Mais aucun d'eux n'a fait fi de son temps jadis, tous en restés du parti des Myosotis. Tous ces pierrots ont le cœur gros, mon vieux Léon, en entendant le moindre chant d'accordéon. Quel temps fait-il chez les gentils de l'au-delà? Les musiciens ont-ils enfin trouvé le la? Et le petit bleu, est-ce que ça ne le rend pas meilleur d'être servi au sein des vignes du Seigneur? Si de temps en temps une dame d'antan se laisse embrasser, sûrement papa que tu regrettes pas d'être passé. Et si le bon Dieu aime tant soit peu l'accordéon, au firmament, tu te plais sûrement, mon vieux Léon.
La capacità di Brassens di essere emozionante, di essere sinceramente emozionante, di non avere paura dell'emozione, di un'emozione sincera quando questa è necessaria, quando questa è legittimata da un sentimento, da una stima reali, così come quelle che doveva provare per il fisarmonicista Léon, a cui ha dedicato questa canzone, che davvero me lo fa sentire emozionato nella scrittura e anche nell'interpretazione. Ebbene, secondo qualcuno che Brassens lo ha conosciuto bene, Joël Favreau, chitarrista che ha accompagnato Brassens dal 1972, che ha suonato anche nell'ultimo album, una delle serate in cui Brassens è stato visto sul palco più commosso è stato quando, dopo l'uscita dell'album del 1972, durante un concerto a Roubaix, uscito dal palco, ricevette un'autentica ovazione tributatagli da decine e decine di prostitute che lo aspettavano, avendo in sala, avendo comprato regolare biglietto, ma vestite in abito da lavoro, sottolinea Favreau, che erano andate lì proprio per mostrare a Brassens tutta la loro gratitudine per la prossima canzone. Si tratta in effetti di una canzone nella quale Brassens mostra una grande sensibilità, una capacità di immedesimarsi nell'altro, che è certamente la caratteristica, il sentimento alla base dell'amicizia e di quella cura nell'amicizia di cui parlavo prima, ma che secondo me Brassens riusciva a estendere anche al proprio prossimo, senza nemmeno bisogno del legame di amicizia, e soprattutto ai cosiddetti ultimi, alle persone che finiscono nelle maglie della società e ne vengono talvolta stritolate. Certamente il caso di molte prostitute, soprattutto all'epoca di Brassens, ma anche oggi la canzone è perfettamente attuale e riesce a commuovermi fino alle lacrime. In effetti non a caso Brassens riceverà proprio da un collettivo di prostitute di Parigi anche una lettera ufficiale che lo ringraziava letteralmente per le sue canzoni che li aiutava a vivere. Questo può fare una canzone. Certamente questo ha fatto questa Complainte des filles de joie.
Bien que ces vaches de bourgeois, bien que ces vaches de bourgeois, les appels des filles de joie, les appels des filles de joie, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'elles rigolent. Car même avec des pieds de grue, car même avec des pieds de grue, faire les 100 pas le long des rues, faire les 100 pas le long des rues, c'est fatigant pour les guiboles. Parole, parole, c'est fatigant pour les guiboles. Non seulement elles ont des corps, non seulement elles ont des corps, des œils de perdrix, mais encore, des œils de perdrix, mais encore, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Parole, parole, c'est fou ce qu'elles usent de grolle. Il y a des clients, il y a des salauds, il y a des clients, il y a des salauds qui se trempent jamais dans l'eau, qui se trempent jamais dans l'eau. Faut pourtant qu'elle les cajole, parole, parole, faut pourtant qu'elle les cajole. Qu'elle leur fasse la courte échelle, qu'elle leur fasse la courte échelle, pour monter au septième ciel, pour monter au septième ciel. Les sous croyez pas qu'elle les vole, parole, parole, les sous croyez pas qu'elle les vole. Elles sont méprisées du public, elles sont méprisées du public, elles sont bousculées par les flics, elles sont bousculées par les flics, et menacées de la vérole, parole, parole, et menacées de la vérole. Bien toute la vie, elle fasse l'amour, bien que toute la vie, elle fasse l'amour, qu'elle se marie 20 fois par jour, qu'elle se marie 20 fois par jour, la noce est jamais pour leur fiole, parole, parole, la noce est jamais pour leur fiole. Fils de Pécor et de Minus, fils de Pécor et de Minus, ris pas de la pauvre Vénus, ris pas de la pauvre Vénus, la pauvre vieille casserole, parole, parole, la pauvre vieille casserole. Il s'en fallait de peu, mon cher, il s'en fallait de peu, mon cher, que cette putain ne fût amère, que cette putain ne fût amère, cette putain dont tu rigoles, parole, parole, cette putain dont tu rigoles.
Tremendamente efficace, terribilmente doloroso, ma al tempo stesso meraviglioso, Georges Brassens in questa Complainte des Filles de Joie, brano che trovate nel penultimo disco del cantante, il disco Fernande, uscito nel 1972. Siete ancora all'ascolto di Heureux qui comme Ulysse, al microfono ancora Alberto Visconti, felice come una Pasqua di stare qui a parlarvi di Brassens sulle frequenze di Radio Popolare. Stiamo parlando di Brassens e l'amicizia, di Brassens e l'empatia, di Brassens e l'amore tra esseri umani. Brassens, che era un mangiapreti, che era molto sarcastico nei confronti della religione, che addirittura prendeva in giro Jacques Brel chiamandolo l'abbé Brel, no, l'abate Brel, come se Brel fosse fin troppo pio, no? Brassens, che in qualche modo si divertiva a dare un'immagine e in qualche modo amorale di lui, lui che dichiarava nella celebre canzone Je suis le pornographe du phonographe, sono il pornografo del fonografo. Ebbene, Brassens invece si trovò, proprio per la coerenza del suo pensiero di amore universale nei confronti dell'umanità, a scrivere un'autentica preghiera, perché riconosceva evidentemente una coincidenza col suo pensiero, con il pensiero, con il messaggio cristiano, perlomeno nella misura in cui ciò che si predica è veramente l'amare il prossimo proprio come se stessi. Ecco, su questo Brassens doveva essere d'accordo, ed ecco un altro punto in comune con un altro mi viene da dire amico degli ultimi, delle prostitute, dei tossicodipendenti, degli emarginati, l'allievo di Brassens, Fabrizio De André, che di nuovo però scrive la buona novella, si ritrova, se non altro in una parte, in un nucleo molto originale, chissà, forse idealizzato, no, del pensiero cristiano. Ma Brassens l'ha fatto prima, l'ha fatto nel 1965 con un brano che tra l'altro riprendeva la musica di un brano già da lui scritto, forse più conosciuto, no? Spesso capita di sentire questa canzone e si dice: ah, ecco, senti, il n'y a pas d'amour heureux. Invece si tratta della prière, la preghiera.
Par le petit garçon qui meurt près de sa mère, tandis que des enfants s'amusent au parterre, et par l'oiseau blessé qui ne sait pas comment son aile tout à coup s'ensanglante et descend, par la soif et la faim et le délire ardent. Je vous salue Marie, par les gosses battus, par l'ivrogne qui rentre, par l'âne qui reçoit des coups de pied au ventre, et par l'humiliation de l'innocent châtié, par la Vierge vendue qu'on a déshabillée, par le Fils dont la mère a été insultée. Je vous salue Marie, par la vieille qui, trébuchant sous trop de poids, s'écrie « Mon Dieu !» par le malheureux dont les bras ne purent s'appuyer sur une amour humaine. Comme la croix du Fils sur Simon de Cyrène, par le cheval tombé sous le chariot qu'il traîne, je vous salue Marie, par les quatre horizons qui crucifient le monde, par tout ce dont la chair se déchire ou succombe, par ceux qui sont sans pied, par ceux qui sont sans main, par le malade que l'on opère et qui geint, et par le juste mis au rang des assassins. Je vous salue Marie, par la mère apprenant que son fils est guéri, par l'oiseau rappelant l'oiseau tombé du nid, par l'herbe qui a soif et recueille l'ondée, par le baiser perdu, par l'amour redonné, et par le mendiant retrouvant sa monnaie. Je vous salue Marie.
La preghiera accorata di Georges Brassens alla Vergine Maria in questa La Prière. Brassens prega per il riconoscimento di tutti i dolori, da quelli piccoli a quelli immensi, e delle piccole gocce di splendore, delle piccole meravigliose gioie che rendono, malgrado tutto quel dolore, il mondo comunque meraviglioso, comunque degno di essere vissuto. Davvero l'amore universale di Brassens che si esprime in questa canzone, l'amore per l'umanità del curioso, del sornione Georges Brassens, che pipa tra i denti e sorriso ironico osservava i suoi simili con benevolenza quasi sempre, perché poi c'erano invece delle caratteristiche dell'umanità che invece Brassens non tollerava proprio, soprattutto le caratteristiche che l'umanità generalmente sviluppa quando si muove in branco. Vi parlo delle ideologie, vi parlo del fanatismo. Sono numerose le testimonianze di un Brassens molto poco tollerante, di un Brassens che trova interessante la sua parte intollerante quando si tratta di questi temi. E voglio lasciarvi con una canzone che ha queste caratteristiche, di nuovo una canzone dell'album Fernand, Band, che evidentemente rimane uno dei miei preferiti, una delle canzoni che Fabrizio De André ha scelto di tradurre in italiano, tanto gli premeva che il messaggio in essa contenuto fosse ben inteso anche dai suoi ascoltatori, una canzone che non stiamo ascoltando abbastanza spesso dal mio punto di vista negli ultimi anni, mentre invece si tratta di una canzone che andrebbe insegnata nelle scuole. Si tratta di una canzone che Brassens scrisse in risposta alle dure reazioni ideologiche suscitate da un altro suo brano che si chiamava Les Deux Oncles, i due zii, un brano in cui in qualche modo in nome proprio dell'amicizia superava anche le divisioni militari belliche della seconda guerra mondiale. Le reazioni furono violente, Brassens ricevette delle critiche anche molto feroci, e ciò che lo colpì fu proprio in qualche modo il fanatismo, no? E questo lo spaventò, e a questo dedicò questa canzone destinata a restare nelle memorie. Si tratterà della nostra ultima canzone per oggi, anche della nostra ultima canzone per questa settimana, perché Heureux qui Comulisse, come tutti gli speciali documentari estivi di Radio Popolare, va in onda dal lunedì al venerdì, quindi noi ci risentiremo, mi ritroverete in onda lunedì alle 11:30 per continuare Heureux qui Comulisse, per continuare il nostro viaggio in 100 anni di Georges Brassens. Per oggi è tutto, io vi ringrazio e vi saluto ricordandovi che ça va pas la peine de mourir, pour des idées, non vale la pena di morire per delle idee.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi avec un soupçon de réserve. Toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente, jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure. Allons vers l'autre monde en flânant en chemin, car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyr, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Des idées réclamant le fameux sacrifice, les sectes de tout poil en offrent des séquelles.